A me sembra che l'elemento che in qualche modo ha innescato, aperto questa, diciamo, nuova fase della confrontazione è l'intervento russo in Siria, che insomma ha messo, sta mettendo in seria difficoltà l'ISIS, e non solo l'ISIS e soprattutto, diciamo, i suoi padrini, quelli che fin qui almeno sono stati i suoi padrini, cioè da un lato gli Stati Uniti e in seconda fila la stessa Francia, dall'altro le potenze medio orientali, Arabia Saudita e Turchia soprattutto, che puntavano a che cosa? Al regime change a Damasco, buttare giù definitivamente il governo di Assad. Ora l'intervento russo ha un po' cambiato le carte sul terreno, i rapporti di forza, è quello che gli analisti americani definiscono un game changer, nel senso che ha segnato, almeno transitoriamente, la fine della strategia statunitense e non solo del regime change, e soprattutto, come dire, ha aperto una fase in cui gli Stati Uniti innanzitutto si devono in qualche modo riposizionare, cioè fallito il regime change rispetto a Damasco, mi sembra che l'amministrazione Obama si stia orientando, non senza scontri all'interno tra, diciamo, i vari vertici dell'elite statunitense, penso tra Casa Bianca e una parte del Pentagono, insomma Obama da un lato e Clinton dall'altro, ma adesso non è il momento di approfondire questo. Comunque si sta orientando verso un parziale transitorio compromesso con Mosca sul, come dire, per continuare in qualche modo a condizionare la politica siriana, ma appunto avendo transitoriamente rinunciato ad abbattere il governo di Assad. Questo comporta il mollare, almeno transitoriamente, da parte degli Stati Uniti la carta ISIS. La carta ISIS tutti lo sanno, insomma, è stata tra virgolette creata, anche se vedremo che questo non è un unico aspetto, ma comunque finanziata, supportata, armata e addestrata e anche in qualche modo indirizzata, no, nel territorio tra Siria e Iraq, nell'ottica della strategia dell'abbattimento del governo di Damasco, proprio da Stati Uniti, Francia, Inghilterra, a partire dalla Libia, dall'intervento in Libia di 3-4 anni fa, di 4 anni fa se non ricordo male, e ovviamente con dei padrini globali come gli Stati Uniti, occidentali come la Francia e locali, regionali come l'Arabia Saudita e la Turchia. Questo è tutti noto, ecco, è tutti noto, diciamo un po' il segreto di Pulcinella, che tra l'altro, ho detto tra parentesi, mi sembra che diciamo la chiamata alle armi di Hollande di questi giorni serve, tra le altre cose, anche a coprire, no? A coprire le responsabilità dello stesso governo francese, dello Stato francese, no? In queste ondate di ritorno del caos prodotto nel Medio Oriente. Ora, questo, quindi la difficoltà, diciamo, il cambiamento di strategia, almeno transitorio, dei padrini dell'ISIS, le difficoltà sul terreno, sul piano militare, con la ripresa di offensiva di Russia, Iran, Siria, Hezbollah, e le difficoltà del padrino locale più forte, diciamo, per quanto riguarda l'ISIS, l'Arabia Saudita, definiscono, configurano un quadro di serie, appunto, come dire, appunto di difficoltà dell'ISIS, al quale l'ISIS sta reagendo con la ripresa dell'intensificazione della tattica terroristica. Ora, a me sembra che su quest'altro versante, come dire, noi abbiamo assistito all'abbattimento dell'aereo russo sul Sinai, all'attentato suicida a Beirut e poi appunto agli attacchi di Parigi. Mi sembra che al di là, insomma, della confusione oggettiva, insomma, della difficoltà di leggibilità oggettiva del quadro, però ci siano due logiche forse convergenti ma un tantino differenti. Cioè, mentre gli attentati contro i russi ed Hezbollah sono chiaramente la risposta asimmetrica, no? A quello che è il tuo nemico sul terreno lì in Siria, diciamo, per quanto riguarda gli attacchi parigini c'è forse in gioco anche un'altra logica, sia dell'ISIS sia, diciamo, del suo padrino sponsor regionale principale, cioè i sauditi, ovvero in qualche modo una ricontrattazione dura, cioè un ricatto via appunto attacco terroristico a, come dire, al, a questo, in risposta a questo nuovo quadro in cui ISIS e Arabia Saudita rischiano di rimanere scoperti. E perché la Francia? Ma probabilmente perché la Francia è stata molto attiva, subito dopo gli Stati Uniti, nell'area, sia in Libia che in Siria, nell'armare, fomentare insomma la guerriglia dell'ISIS, si è molto avvicinata geopoliticamente all'Arabia Saudita, e inoltre all'interno è un po' l'anello debole, no? Per i problemi che immagino abbiate discusso di razzializzazione del divario tra centro e banlieue, della presenza appunto di questi giovani, no? Che risentono dell'appello dell'ISIS. Su questo non entro perché immagino vi siate già soffermati su questo. Ecco, se è così, se come ipotesi vale anche questa seconda logica, evidentemente però è un ricatto terroristico, diciamo, fuori tempo massimo, perché la Francia da sola non è in grado, insomma, di supportare il regime change, di prendere la guida, no, del regime change in Siria, e direi addirittura controproducente. Mi sembra che, come dire, i giochi grossi agli alti livelli stanno almeno transitoriamente cambiando e l'ISIS rimane scoperto, così come rimane scoperta in estrema difficoltà anche l'Arabia Saudita. Vedi l'intervento nello Yemen, non riuscitissimo, vedi le difficoltà finanziarie dovute al crollo autoinflitto del prezzo del petrolio, eccetera, eccetera, l'accordo sul nucleare iraniano. E quindi c'è un Medio Oriente in grosso sommovimento, Ora, questo non vuol dire che poi Stati Uniti e altre potenze occidentali non rigiocheranno in futuro nuovamente la carta jihadista, no? Come è stato prima per Al-Qaeda e i talebani in Afghanistan, come è stato appunto adesso con l'ISIS e altre formazioni dalla Libia alla Siria. Diciamo che però al momento è sospesa, è congelata, no? E questo comporta tutta una serie di conseguenze in loco, e quindi anche queste ondate di ritorno, no? Terribili in Europa, no? La guerra scaricata fuori che ritorna. Con questo, se posso aggiungere ancora una cosa, non so se c'è tempo.
Sì, certo.
Con questo non vuol dire che l'ISIS è semplicemente un'organizzazione che agisce a bacchetta, insomma, che agisce su semplici input di grandi potenze o della stessa Arabia Saudita, no? Perché ovviamente nessuno si fa saltare in aria, nessuno va a morire per i calcoli geopolitici delle grandi potenze. C'è una militanza reale che ha delle radici, diciamo, sociali, economiche, sia in Europa, come ben si è visto, qual è il bacino di coltura, no, dei militanti jihadisti, sia ovviamente nel Medio Oriente, no? Dovremmo qui parlare, insomma, sostanzialmente della ripresa dell'islamismo jihadista alla luce anche come soggetto attivo del fallimento delle primavere arabe, delle cosiddette primavere arabe, e delle istanze di cambiamento, no, che sono state violentemente ricacciate indietro per vari fattori e con l'agire di vari agenti.
Su questa cosa prima leggevamo, cioè Lorenzo ci ha fatto una sintesi di un testo interessante, insomma ci sembra quello più interessante tra quelli usciti, che è uscito solo in Francia, si chiama Le Piège Daesh, la trappola Daesh, dove tra l'altro riportava che anche nella loro costruzione di discorso si ponevano in qualche modo loro stessi in continuità con le sollevazioni del 2011.
Avendo contribuito ad affossarle.
Beh, certo, detto, ovviamente, no? Perché le direzioni, certo, sono differenti, però dentro, certo, per esempio il quadro iracheno, dove sono nati come territorializzazione,
sì, certo,
dove riuscivano a catalizzare questo discorso qua proprio per i livelli di racket mafioso clientelare, certo, e di rapina delle popolazioni, oltre che di violenta, sì, gestione,
certo,
antisunnita.
Così come c'è da aspettarsi una ripresa, diciamo, in stile jihadista, conservatore come valori e reazionario come prospettiva, ma una ripresa in qualche modo di un discorso in senso lato anticolonialista, no? E ovviamente, insomma, pro domo sua, ecco. Però questo per dire, da un lato, che non è che i militanti dell'ISIS, come dire, agiscono a bacchetta, no? Sulla base dei giochi geopolitici di altri. Però è anche vero, e anche qui in qualche modo il quadro è cambiato rispetto ai decenni precedenti, anche secondo me rispetto all'11 settembre e alla guerra in Iraq, perché come dire, Daesh o l'ISIS, che dir si voglia, segna un passaggio nella parabola dell'islamismo radicale, come dire, in declino. Questo non vuol dire che non ci saranno attentati o che scomparirà. Tra l'altro è folle l'idea che un fenomeno con radici così profonde, sociali, geopolitiche, militari, eccetera, possa essere fatto fuori da un intervento militare, no? Come si fa credere qui all'opinione pubblica stordita dell'Europa, no? E dell'Occidente. È però vero che anche solo rispetto ad Al-Qaeda l'ISIS segna, come dire, una sorta di restringimento della prospettiva, di chiusura, no? In un quadro di incasinamento oggettivo dove, come dire, le linee di tendenza poi impazziscono, no? Cioè, voglio dire, il primo obiettivo dei militanti dell'ISIS, il primo oggetto dell'odio sono altri musulmani, cioè gli sciiti innanzitutto, no? Poi sono molto più manipolabili dal punto di vista, diciamo, delle tattiche, delle alleanze, anche se poi credono di poterle giostrare, no? Come si... E quindi, come dire, anche da quel punto di vista non mi sembra di vedere una, come dire, un corso ascendente come da un certo punto di vista è stato con Al-Qaeda, o ancora un quadro del tutto diverso con l'islamismo sciita, che però è molto differente, insomma, con la rivoluzione iraniana, il che non toglie che, ripeto, è un fenomeno ben radicato, perché ha delle ragioni profonde e sa in qualche modo colmare un vuoto politico, che è quello del fallimento appunto della primavera araba lì e qui, diciamo, del fallimento della sinistra. Perché se posso aggiungere ancora questa cosa qui, è chiaro che, insomma, la razionalizzazione della politica, non solo dell'immigrazione ma proprio rispetto al proletariato in Francia, come dire, è la radice profonda, la causa profonda della crisi della Repubblica, no? A cui la sinistra francese non sa dar risposta.
C'è un, a suo modo, si allinea a quello.
Sì, c'è un rimorso coloniale pazzesco, no? E poi c'è l'altro dato che qui sarebbe interessante da andare ad analizzare. Cioè, secondo me, come dire, saltando dal Medio Oriente ai fronti interni europei, in particolare la Francia, diciamo, l'unica risposta in qualche modo seria, no? Però non è contrapposto ovviamente, che inizia a configurarsi, quella della destra lepenista, nel senso che non puoi affrontare il problema del terrorismo, il problema dello jihadismo e così via, senza, uno, andare a fare una critica di quello che hanno fatto i tuoi governi, no? Ripeto, secondo me il tentativo di Hollande di creare lo stato di emergenza, andare alla guerra e così via, non è solo per restringere le libertà interne di mobilità, no? Quello è un sottoprodotto, ma è proprio per non far chiedere ai francesi: ma tu governo, tu stato francese, cosa hai fatto finora, no? Rispetto a questi. E poi soprattutto, dicevo, la destra lepenista, perché se andiamo a vedere il quadro a livelli ancora più alti, il quadro complessivo, tutto quello che sta succedendo è il frutto, o gran parte di quello che sta succedendo in maniera non lineare, non meccanicistica, ma comunque il frutto della strategia del caos statunitense, della distruzione dei cosiddetti stati, delle dittature, degli stati canaglia e così via. C'è una politica proprio di destrutturazione le cui andate di ritorno poi colpiscono primariamente l'Europa. E allora lì è la destra lepenista che inizia a porre il problema se stare in continuazione dietro e sotto Washington, cosa che i governi francesi hanno fatto, direi quasi agendo da utili idioti, no, dell'imperialismo americano, se appunto continuare a stare dietro le direttive di Washington in politica estera non diventi, insomma, troppo oneroso, no? O addirittura suicida. E lì la destra lepeniana è purtroppo, dobbiamo dirlo, no? È messa meglio di una sinistra confusa, disorientata, liberal, sostanzialmente liberal, anche in politica estera, che quindi si sottomette agli discorsi degli altri, no? Se non affrontiamo questa questione di chiedere conto ai nostri governi delle loro politiche imperialiste, se non lo vogliamo chiamare così, chiamiamole in termini nuovi, e di quella che è la politica globale degli Stati Uniti di destrutturazione, di far pagare anche all'Europa le conseguenze, non ci si muove di insomma, la sinistra è finita come capacità di dare risposte.
Raffaele, riprendo un elemento che evocavi e che, di cui scrivevi anche nel tuo testo, su questo fatto appunto che gli Stati Uniti sono riusciti in qualche modo a importare instabilità anche in Europa. Tu vedi un cambiamento di assetti, equilibri interimperialistici rispetto all'intervento francese di adesso, sicuramente più fuffa che altro, ma rivedevamo meno dai giornali, sembrava di trasparire un avvicinamento tra Francia e Russia, e quindi in qualche modo il disallineamento rispetto all'asse atlantista.
Parlare di riallineamento, insomma, dopo un paio di dichiarazioni o qualche bombardamento è troppo. Diciamo che indica e segna, è rivelativo di un problema, quello che dicevo prima, cioè che oltre un certo limite la politica statunitense di scaricare il caos sugli altri soggetti, compresi i cosiddetti alleati, ma non vale insomma solo per l'Europa, comunque in particolare, pensiamo alla vicenda ucraina, no? Che è abbastanza eclatante, ma anche al caos libico, no? E via discorrendo. Questa, oltre a un certo limite, questa politica ovviamente diventa troppo onerosa per gli stessi soggetti europei, gli stessi soggetti imperialisti europei. E quindi onerosa in termini, diciamo, di perdita di aree di influenza, onerosa in termini di ritorni delle onde di caos qui, fino appunto al caso estremo degli attacchi terroristici, e diventa onerosa perché c'è stato negli ultimi due anni, insomma, a partire dalla vicenda ucraina, una rottura secca con Mosca, le sanzioni che tra l'altro anche economicamente pesano sull'Europa, pensiamo insomma all'attentativo tedesco in qualche modo di ricucire, no, sull'Ucraina con Mosca. Ecco, quindi è rivelativo di un problema. Non penso che governi di centro-sinistra, tantomeno Land, possano far molto su questo, per riavvicinarsi a Mosca. Penso che abbiano più carte governi come un eventuale governo Le Pen, insomma, a meno che quello che è l'asse della politica europea, cioè Berlino, alla luce di tutto quello che sta avvenendo, come dire, riprende il corso di riavvicinamento alla Russia, alla Cina. Però è chiaro che non è che gli Stati Uniti se ne stanno così con le mani in mano senza guardare. E diciamocelo tutta, per ora Obama l'ultimo anno di presidenza ha scelto ancora una via mediana in un certo senso, importare il caos sugli altri, scaricare anche la crisi globale sugli altri, ma in qualche modo poi non andare alla rottura completa, no? Ma dentro l'amministrazione Obama, ma soprattutto dentro il Pentagono e il Dipartimento di Stato, e in vista delle prossime presidenziali, cioè le opzioni sono molto molto più dure, molto più dei falchi. In confronto Obama sembra ancora soft. Quindi ecco, direi che solleva il problema Hollande, ma non ci può assolutamente rispondere, e ritorna tutto in movimento, sia in Medio Oriente ma anche qui.